Buonasera a tutti, allora benvenuti, un saluto a voi. Oggi qui nella parrocchia di Sant'Onofrio a San Giovanni registriamo la lezione della terza domenica di Quaresima, anno C, domenica della parabola del fico infruttuoso. Salutiamo anche coloro che ci ascolteranno poi attraverso la rete e attraverso Radio Tindari. Iniziamo proclamando l'Evangelo, leggiamo da Luca, capitolo 13, i versetti 1-9. Dal libro dell'Esodo, proclamiamo dal capitolo 3, i versetti 1-15. Dalla prima lettera ai Corinzi, dal capitolo 10, i versetti 1-12. Invochiamo su di noi il dono dello Spirito Santo perché il Padre che ci nutre con la Sua parola, attraverso il Suo Spirito, ci aiuti a rendere presente nella nostra vita la parola che ascoltiamo. Amen. Terza domenica dunque di Quaresima, c'è un cambiamento nel percorso delle letture, che si diversifica appunto con gli anni. Il ciclo liturgico prevede un anno A, un anno B e un anno C. Siamo nell'anno C e noi stiamo proclamando le letture di quest'anno. Ma mi preme sempre ricordare, perché ci tengo, del resto non è soltanto un mio desiderio o passione. Il Messale ricorda l'importanza del ciclo A, che è da scegliere non soltanto quando ci sono catecumeni, cioè coloro che si preparano a ricevere il sacramento dell'iniziazione, no? Nella notte di Pasqua, nella veglia, ma anche quando non vi sono presenti catecumeni è consigliato leggere, no? Durante la celebrazione le letture del ciclo A, che vi ricordo sono la Samaritana, la terza domenica, il cieco nato, la resurrezione di Lazzaro, la linea sacramentale dell'acqua, la luce e la vita. Ma anche quando non ci sono, è bello leggere queste letture, che sono davvero delle opere preziose, tant'è che se dovesse accadere, dice il Messale, il lunedì nella celebrazione si leggano le letture dell'anno A. Quindi non si sfugge. Il nostro Evangelo, che abbiamo titolato Parabola del fico infruttuoso, prendendo soltanto un elemento per memorizzare il testo, sapete, ricordare diventa per noi sempre più difficile, soprattutto perché ormai ci affidiamo anche a mezzi che stanno limitando le nostre capacità di memoria. Affidiamo al telefonino tutti i numeri, gli indirizzi, i compleanni, le date, no? Ormai abbiamo scritto, è vero che ciò che è scritto rimane, ma soprattutto per l'Evangelo è necessario avere un'elasticità mentale che ci permetta di ricordare i testi biblici. Ora, dire capitolo 13 di Luca, già domani potrebbero esserci dei problemi, no? E più passa il tempo, meno leghiamo, a meno che non accada qualche cosa di così importante da segnare questo capitolo alla nostra memoria. Ma forse ricordare la parabola del fico infruttuoso può essere più di aiuto. Poi dopo uno si va a trovare anche il capitolo. Così come se io dico Giovanni 10, forse per qualcheduno dirà, beh, è la parabola del buon pastore di Giovanni. Oppure se il capitolo 4 di Giovanni, che cosa vi ricorda? È l'Evangelo della Samaritana e così via. Quindi abituatevi a questo modo di ricordare. Lo facevano già gli antichi oratori. C'era un oratore che aveva memorizzato il suo discorso come il viaggio che era solitamente fare per andare in Senato. E quindi ad ogni fermata di questo suo cammino aveva legato una parte del discorso. E quando si trovava poi a parlare gli era molto più facile. Il vecchio Cicerone faceva in questo modo. La nostra pagina evangelica è introdotta, come già vi ho detto l'altra volta, da un filo, una specie di filo rosso che percorre un po' tutta la liturgia domenicale in cui questo brano viene proclamato. Sono i testi eucologici, cioè quelle preghiere che sono dette dal sacerdote che presiede, ma che appartengono a tutta la comunità che celebra, tutta l'assemblea è in quella preghiera, a cui spesso aggiunge anche un assenso, l'amen. E quindi abbiamo un canto d'inizio che è dato dall'antifona d'ingresso, oggi spesso sostituita da un altro canto, dimenticando che è l'antifona che dà il colore, il tono, che aiuta a creare un'atmosfera in cui l'assemblea si pone per celebrare i sacri misteri. Accanto all'antifona d'ingresso poi c'è il canto all'Evangelo, la preghiera di colletta, l'antifona alla comunione, il prefazio, eccetera. Iniziamo con l'antifona d'ingresso, tratta dal Salmo 24, un salmo di supplica individuale, recita così, sono soltanto due versetti, ma non lasciatevi ingannare, è tutto il salmo che va cantato, È rimasto un versetto perché si spera che almeno quello venga letto. In realtà bisognerebbe cantare tutto il salmo, perché quando si cita un salmo è un versetto, ma Gesù sulla croce, quando noi ricordiamo il Dio mio, perché mi hai abbandonato, no? Recita il Salmo 21. Che cosa ci colpisce? Noi rimaniamo e diciamo, Dio lì ha un momento di abbandono. Non è così, perché Gesù ha recitato tutto il Salmo. E il Salmo 21 non è un Salmo di abbandono. È un Salmo in cui Gesù affida, certamente, la sua persona, il suo spirito, nelle mani di Dio, sapendo che questo restituirà a lui la vita. Reciterà anche il Salmo 31, nelle tue mani affido il mio spirito. Quindi, tenendo presenti i versetti, se abbiamo tempo, andiamoci a rileggere il Salmo 24. Comunque, il Salmo 24 è una supplica. Che cosa supplica l'orante? I miei occhi sono sempre rivolti al Signore, perché libera dal laccio i miei piedi. Volgiti a me e abbi misericordia, Signore, perché sono povero e solo. Il salmista contempla il suo Signore, un Signore che conosce come liberatore, come colui a cui può guardare sapendo di trovare ascolto. I suoi occhi sono rivolti al Signore, perché libera dal laccio il mio piede. Un'immagine venatoria, no? Oggi sono pochi, ma una volta credo che i più anziani forse ricorderanno, no? Quando da piccoli si andava un po' a caccia di lucertole, di uccellini, no? Si metteva il laccio Così accade ancora, certamente, perché i cacciatori non sono venuti meno, ma questa immagine viene presa dal Salmo, diverse volte, in altri salmi anche, come manifestazione di una cattura che avviene all'improvviso, qualcosa che capita senza che ce lo aspettiamo, come un laccio che si abbatte e prende la povera vittima. Così come l'uomo cade vittima del peccato o anche di una malattia, che cade così e ci colpisce, pensavamo di stare bene e ci troviamo improvvisamente, no, a valutare un lungo percorso di cura, se va bene. Il Signore dunque libera l'uomo e il salmista lo conosce così e chiede e invoca che anche il Signore lo guardi, perché abbia di lui misericordia, dice, perché sono povero e solo. E qui il salmista fa una constatazione: per ottenere misericordia si affida al Signore, egli che sa la sua condizione, una condizione che anche l'orante impara a conoscere. Il bisogno gli rivela che è povero, che è solo. Quando si è ammalati, quando si è in disgrazia, purtroppo capita di essere soli. Non sempre siamo sostenuti da quelli che dovrebbero aiutarci. Il Signore però non ci abbandona. Il salmista dice: il Signore non abbandona, anche quando la situazione è drammatica. E vedremo che questo rientrerà negli esempi, negli episodi che vengono raccontati, non soltanto nell'Evangelo, ma anche nella prima lettura, così come nella seconda, la lettera ai Corinzi. L'antifona, il canto all'Evangelo, tratto dal capitolo 4 di Matteo, versetto 17, recita così: convertitevi, dice il Signore, il regno dei cieli è vicino. È l'annuncio con cui il Signore inizia la sua predicazione, la sua vita fra gli uomini, annunciando la presenza del regno in mezzo agli uomini. Il Signore proclama alle folle l'imperativo di convertirsi a Dio. Conversione significa letteralmente cambiare direzione, ritornare al punto in cui noi sappiamo dove siamo. Se avete sbagliato strada, per orientarvi, cercate qualcosa che conoscete. Il peccatore si converte tornando al luogo dove sa di trovare la direzione giusta, ed è Dio. Convertirsi dunque è tornare a Dio, affidarsi a Lui. Dio attraverso il Figlio, fra gli uomini e con la potenza dello Spirito Santo, annuncia il regno, la salvezza. E in questo cammino penitenziale, la Quaresima, noi certamente ci prepariamo alla Pasqua del Signore. C'è l'invito alla conversione, al ravvedimento, che diventa sempre più pressante man mano che i giorni passano. Ma è anche vero che noi siamo chiamati in realtà a prendere coscienza di ciò che siamo. Per questo le letture che ci venivano proposte non sono soltanto per coloro che debbono fare il battesimo. Noi l'abbiamo ricevuto, che abbiamo a che fare con chi deve ancora ricevere il battesimo. Non è così. Noi non stiamo percorrendo una strada o stiamo facendo una gara per arrivare a conquistare qualche cosa. Noi abbiamo già ricevuto il premio e dobbiamo vivere ciò che siamo diventati. E questa è la cosa più difficile. La nostra vita vive della difficoltà di vivere con pienezza ciò che siamo. Oggi si parla della difficoltà a diventare adulti, no? L'età sembra, fino a 50 anni dice che si è ancora giovani, poi dopo si è giovani adulti. Spesso, per carità, muore uno 80 e quanto era giovane. Beh, certo, non vogliamo dire che arrivato uno deve morire, no? Certamente fa parte anche della natura umana, ma usiamo bene le parole. C'è un percorso, 80 anni di vita, dice il Salmo, sono per i più robusti. Oggi a noi sembra, no? Perché abbiamo difficoltà ad accettare uno stato che ci pone delle responsabilità, uno stato di vita che ci pone delle responsabilità. Siamo dunque in un cammino di comprensione di ciò che si è. E cosa siamo? Siamo figli di Dio. Il battesimo ci dà il diritto di chiamarci figli di Dio, e lo siamo realmente. Dobbiamo però, ripeto, comprendere la responsabilità di essere figli di Dio. Dicevano i padri della Chiesa, e lo ripete anche poi il cosiddetto rituale dell'iniziazione cristiana degli adulti, dice: ottenuta la remissione dei peccati, liberati dal potere delle tenebre, siamo trasferiti allo stato di figli adottivi, rinascendo dall'acqua e dallo spirito, diventiamo nuova creatura. Per questo veniamo chiamati e siamo realmente figli di Dio. Ma ancora, i padri dicevano: riconosci, cristiano, la tua dignità. E Leone Magno, che alla sua chiesa, dice: tu sei reso partecipe della natura divina, non voler tornare all'abiezione di un tempo con una condotta indegna. E Tertulliano, con voce imperiosa, diceva: cristiano, vivi ciò che sei. Ecco ciò che noi dobbiamo fare oggi, vivere ciò che siamo. Comprendiamo dunque quello che siamo attraverso le letture che ci vengono offerte. La preghiera di colletta ci ricorda un po' questi elementi. Innanzitutto la paternità di Dio, Padre Santo e Misericordioso, infrangi la durezza della mente e del cuore, perché noi possiamo portare frutti di vera e continua conversione. Siamo partiti dal canto all'Evangelo. Convertitevi, il regno di Dio è vicino. Dio, nella sua infinita misericordia, ci ha ricordato l'antifona d'ingresso, soccorre e libera chi a lui grida. Così come ha fatto sempre, la prima lettura, che cosa ci ricorda? È un episodio bellissimo, quel capitolo 3 dell'Esodo, dove Dio non si rivela soltanto a Mosè, ma all'umanità intera. Mosè diventa testimone di una missione che è Dio a condurre. È necessario fare una piccola introduzione a questo testo. Mosè è già in quello che potremmo chiamare il secondo periodo della sua vita. La vita di un uomo era circa 40 anni, no? Mediamente, diciamo così. I primi 40 anni Mosè li ha passati in Egitto. Che cosa aveva combinato in Egitto? Beh, si era salvato rispetto ai suoi fratelli e viveva in casa del faraone, mica cosa da poco, no? Figlio adottivo della figlia del faraone. Poi scopre: i suoi fratelli ebrei sono oppressi dalla schiavitù, interviene per liberarli, uccide un sorvegliante, ma i suoi fratelli non vogliono saperne di seguirlo ed è costretto a fuggire, perché si è risaputo di ciò che ha fatto e deve renderne conto, e allora fugge. Ora il Signore lo chiama mentre si è rifatto una vita, potremmo dire. È andato tra i suoi fratelli che vivevano nel deserto, incontra Jetro, ne sposa una figlia, pascola il gregge del suocero. Ha l'episodio di questo roveto che brucia, che lo incuriosisce, va su, Dio, avete ascoltato, si rivela, lo manda a liberare i fratelli che vivono e gemono nella schiavitù d'Egitto. Qui noi valutiamo l'impegno che è del Signore, che manda Mosè. Mosè dice: ma che ci vado a fare? Io ci ho già provato, non mi ascolteranno. Ma qui Dio dice una cosa importante: sono io che ti mando, non sei tu. Sulla mia parola, sulla mia potenza, io libererò Israele. Tu dovrai obbedirmi e ciò avverrà. E di fatto poi questo avviene. Quindi Dio soccorre, ha pietà del suo popolo. Così ci farà pregare anche il Salmo responsoriale. Ma non basta appartenere al suo popolo, oggi diremmo appartenere alla sua Chiesa per essere certi della salvezza. Così infatti ci ricorda anche la prima lettera ai Corinzi. Accenno soltanto anche a questa, poi ci concentreremo sull'Evangelo. Che cosa ricorda Paolo alla comunità di Corinto? Una comunità brillante, certamente, piena di entusiasmi, ma anche facile a cadere nel peccato. Dice: occorre un appartenere a lui con cuore sincero. Occorre ascoltare. Paolo fa un richiamo a ciò che è stata la storia di Israele. Da Mosè, che ha guidato Israele nel deserto, dice: si sono salvati tutti? Eh no, una generazione è morta nel deserto, l'altra, che ha creduto, che si è affidata al Signore, è entrata nella terra promessa. E così non abbandoniamoci all'impurità. Non me ne siete accorti perché abbiamo letto dal lezionario, ma la lettura liturgica ha saltato alcuni versetti, che parla ancora di coloro che, abbandonato Dio, sono morti. Sono cadute vittime del loro peccato. E questo è per voi un esempio, un ammonimento, dice Paolo. Non crediate di stare in piedi soltanto con le vostre forze. È vero, nessuna tentazione è superiore alle forze umane. Dio però vi sta accanto, per questo non permette che la tentazione superi le vostre forze. Egli vi darà anche il modo di uscire dalla tentazione. Ma ritorniamo alla nostra pagina evangelica, che non è una pagina facile, anche se può sembrare moderna. Si raccontano due episodi accaduti ai tempi di Gesù. Innanzitutto comprendiamo dove ci troviamo. Il capitolo 13 appartiene a quel grosso blocco che nell'Evangelo di Luca è chiamato grande inserto lucano, che va dal capitolo 9, versetto 51, al capitolo 19, versetto 27. Subito dopo avremo il racconto della passione. Che cosa avviene. Gesù si dirige dalla Galilea a Gerusalemme e questo cammino non è semplicemente un cammino storico, geografico, è un viaggio teologico, perché Gesù cammina non soltanto verso quello che è considerato un centro topografico, ma è il centro della storia della salvezza, Gerusalemme, dove si attua la salvezza di Dio per tutti gli uomini. In questo viaggio Luca si stacca un po' da ciò che raccontano i Vangeli paralleli di Matteo e di Marco. Il capitolo 13 in particolare ha una struttura che potremmo definire... Avete mai sbucciato una cipolla? C'è un cuore e poi via via le foglie, no, sono messe intorno a questo cuore. Qual è il cuore del capitolo 13? Sono le parabole del regno che voi trovate al versetto 18. Parabola del granello di senape, parabola del lievito. Sono due piccole parabole, già chiamarle parabole è un po' troppo, similitudini potremmo dire. Ma c'è un richiamo in queste parabole a una salvezza che pur essendo un dono è comunque oggetto di fatica per l'uomo. Il lievito fa crescere la pasta, però occorre lavorarla. Così anche il seme ha la forza, ma bisogna piantarlo, deve crescere. Così anche per noi, dunque. Il brano evangelico ci presenta, dicevo, due fatti di cronaca, due episodi tragici, come spesso ascoltiamo anche noi nella cronaca, alla televisione, alla radio, sui giornali, su internet. Sono situazioni in cui noi possiamo cogliere elementi importanti. Gesù si rivolge alle folle e poco prima del capitolo 13 ha chiesto loro di interpretare i tempi, riconoscere il tempo come urgenza per la conversione. Dice: quando vedete una nuvola salire da ponente, dite subito arriva la pioggia, e così accade. Beh, da questo anche noi. A Pulsano, quando vediamo nero in direzione di San Giovanni, da noi piove. Se però viene vento, addio pioggia. Questo è sicuro, accade così, non ci sbagliamo mai. Credo che anche qui voi abbiate i vostri riferimenti, no? Così dunque, dice Gesù, voi sapete valutare dall'aspetto della terra e del cielo ciò che accade, ma questo tempo, dice, facendo riferimento al tempo in cui lui sta parlando loro, voi non sapete comprenderlo. Giudicate ciò che è giusto, dice il Signore. E che cosa è giusto? Non è facile. C'è un male che interviene nella vita degli uomini. Potremmo dire è un ingrediente costante nella vita degli uomini e che diventa poi una delle sfide maggiori per la fede del credente. Ciò che può accadere nella nostra esistenza può far crollare o rafforzare, negare o cambiare di qualità la nostra vita e la nostra fede. Quante volte ci siamo trovati ad ascoltare o a dire direttamente perché Dio permette una violenza, un sopruso, un disastro, una malattia? Noi critichiamo e riversiamo su Dio come se fosse Lui l'autore del male. Non è così. La storia con le sue ingiustizie, la natura con la sua insensatezza sembrano dominate dal maligno. Ricordate la domenica delle tentazioni? Che cosa ha detto il Satana al Signore? Tutto è sotto il mio potere e lo do a chi voglio. Avviene ciò che io voglio. Se tu mi adori, se tu ti prostri, se tu accetti di servirmi, io ti do il potere di fare quello che vuoi. Ma non è così. E il Signore aveva smascherato il delirio del Satana, il falso potere di cui dice di essere in possesso. Gesù dà al cristiano la chiave di lettura degli avvenimenti. La parola di Dio ci aiuta a comprendere il tempo, ciò che ci accade, dà un senso alla storia, alla nostra vita. Ora, noi, pur non volendo cadere in quella che può essere una divisione manichea, no? Male e bene, buoni e cattivi, il Signore ci aiuta anche a vedere il male che è dentro di noi, e c'è. Si rivela nelle nostre azioni, nelle nostre parole, purtroppo. Non siamo dei mostri, questo no, però abbiamo un egoismo di fondo, un'incapacità a condividere, ad aprirci all'altro, che impigrisce la nostra vita, che riduce le nostre azioni. Il Signore ci invita ad andare alla radice della nostra esistenza, il centro della nostra vita, il cuore, per trovare qual è il lievito, quello dell'avversario, il Satana, che ci domina attraverso la paura, il bisogno, avere di più, oppure il cuore è pieno di quella vitalità del regno che ci libera ricordandoci che siamo figli e che dal Signore riceviamo tutto ciò di cui abbiamo bisogno. Fate riferimento a ciò che accade e che oggi sentiamo. Stiamo subendo un assalto, secondo alcuni, da parte di un'umanità che non sta bene nel suo luogo di nascita. Qual è la reazione dell'Europa? Di chiusura. Si innalzano mura. Non si condivide, si vuole difendere ciò che si ha. Ci vengono a togliere, si sente spesso dire, no? Non è così. Conoscere i segni del tempo, dunque, ci fa vedere il male, ma anche il Signore che ci libera, chiamandoci alla conversione. Certo, ci possono essere anche altre interpretazioni intermedie, ma sono meno importanti. Ciò che conta è il discernimento finale. La soluzione del male non sta in un'analisi corretta, ma nel cambiare, mutare il senso della vita, convertirsi al Signore. Riassumendo, possiamo dire che dinanzi a quello che è il negativo della storia, della natura, il cattivo discernimento divide i buoni dai cattivi. Oppure considerare il male inevitabile, fatale, non è così. Si può scegliere sempre il bene. Non è vero che non abbiamo avuto scelta. Abbiamo scelto. Ma che cosa abbiamo scelto? Luca, dunque, attraverso due fatti di cronaca, una strage perpetuata da Pilato, un incidente, ci aiuta attraverso poi una parabola a vedere il tempo come luogo in cui Dio agisce per la salvezza degli uomini. E che le cose sono dono di Dio. Il tempo, soprattutto, è l'occasione che l'uomo ha per convertirsi. Allora, prendiamo la nostra pericope. Versetto 1. In quello stesso tempo si presentarono alcuni a riferirgli il fatto di quei Galilei, il cui sangue Pilato aveva fatto scorrere insieme a quello dei loro sacrifici. Luca usa una parola importante, tempo, in greco kairos. Ora, qui occorre ricordare che in greco ci sono tre modi per esprimere il tempo. Kairos, Cronos e Aion. Ovviamente ogni vocabolo ha delle differenze rispetto agli altri. Il Cronos, non è necessario avere conoscenze letterarie, no? Di mitologia o altro. La cronologia, diciamo noi, che cos'è? È lo scorrere del tempo. Oggi, 22 febbraio 2016, è Cronos. Quando passa del tempo indefinito, non meglio precisato, ma lungo, si dice aion, che corrisponde un po' a quella parola che fa scattare sempre l'amen nelle assemblee, nei secoli dei secoli. Ricordate? Un tempo lungo, indefinito, senza eccessive qualità. Cronos invece è un vocabolo speciale che la scrittura utilizza perché è il tempo di Dio. Kairos è il tempo della salvezza, il tempo connesso con la venuta del Signore in cui Gesù annuncia la salvezza a chiunque voglia ascoltare. È il tempo che noi stiamo vivendo, è il tempo che Gesù ha inaugurato con il dono dello Spirito. È il tempo della Chiesa, è la nostra esistenza, tutta la nostra vita è un tempo per prendere coscienza e convertirci a ciò che siamo, figli di Dio. Non si tratta dunque di una casualità la scelta dell'Evangelista, ma una scelta precisa. C'è un legame tra i segni dei tempi e il fatto che Gesù si sente raccontare. Che cosa è accaduto? È accaduto un fatto sconvolgente. Noi conosciamo Pilato, forse non lo conosciamo bene. Il credo ci riporta il suo nome, legato a Gesù. Un personaggio che lui forse non ha considerato molto, ma che gli ha dato l'immortalità, in un certo senso, senza credere. Poi non so che cosa in coscienza abbia poi fatto, no? Però dal racconto evangelico che noi abbiamo, Pilato di Gesù non lo voleva condannare per fare dispetto ai giudei, non perché volesse salvarlo. Pilato ha fama di uomo violento, di uno che non aveva in grande considerazione i popoli che era chiamato ad amministrare. Questi giudei non li poteva sopportare, soprattutto con le loro regole di fede. Tanto che quando può infrange le leggi dei giudei. Tanto farà che a un certo punto la sua spregiudicatezza lo porterà alla fine della carriera. Un eccidio di Samaritani nel 35 d.C. causerà le sue dimissioni e non avrà più un governo. Quindi Pilato è questo. Che cosa aveva fatto? Alcuni Galilei, probabilmente degli zeloti. I zeloti chi sono? A dirla bella erano i ribelli, no? Coloro che volevano liberare Israele dal dominio romano. Poi, detta dalla parte dei romani, erano dei terroristi. Detta dalla parte di Israele, erano invece dei combattenti per la libertà. Quale che sia, comunque, usavano modi violenti. Alcuni dicono che forse anche Giuda, l'Iscariota, no? Fosse uno zelota. E il suo tradimento era causato dal voler spingere Gesù dinanzi a un dato di fatto, il pericolo della sua vita, per decidere di accettare una reazione contro le autorità romane, mettersi a capo del popolo e guidarlo in una rivolta. Ma Gesù non usa la spada, non usa la violenza. Che cosa dice Gesù riguardo a ciò che gli viene presentato dunque? Pilato ha fatto trucidare nel Tempio, in occasione della festa di Pasqua, questi ribelli. È un fatto sconvolgente. Ricordate, nel Tempio un pagano può arrivare soltanto al cortile dei gentili. Poi c'è il cortile delle donne, il cortile degli uomini e l'altro dove avvengono i sacrifici, dove soltanto i sacerdoti possono entrare. In occasione di Pasqua, le folle dei pellegrini faceva sì che gli animali non fossero sacrificati soltanto dai sacerdoti, ma anche dagli uomini che portavano i sacrifici. Il sangue poi veniva raccolto dai sacerdoti e offerto sull'altare, come offerta, no? Vitale. Questo gruppo di zeloti trova rifugio nel Tempio dopo un'azione di disturbo alle autorità romane. Pilato non si lascia fermare. Voi sapete che il Tempio godeva di diritto d'asilo per coloro che erano perseguitati, chi riusciva, anche le chiese per un po' di tempo, no? Molti trovavano asilo, rifugio, in attesa di chiarire la loro posizione, se non altro, per non essere oggetto di linciaggio, per esempio. Pilato non si ferma, con i suoi uomini entra nel giorno di Pasqua e uccide. Immaginate lo scandalo suscitato fra i giudei. Allora parlano a Gesù di questo. E Gesù, dice il testo, prendendo la parola, versetto 2, disse loro: credete che quei Galilei fossero più peccatori di tutti i Galilei per aver subito tale sorte? Ma che cosa sta dicendo Gesù? Non ha preso parte contro Pilato, non lo condanna, non ha condannato Pilato per il sacrilegio commesso nel Tempio, ma parla delle vittime e non ne parla in maniera, potremmo dire, di commiserazione, pur senza disprezzare la vita di queste persone, ma dice, fa notare una cosa: i Galilei uccisi sono colpevoli dello stesso peccato di Pilato. Credete che quei Galilei fossero più peccatori di tutti i Galilei per aver subito tale sorte? No, io vi dico. Ma se non vi convertirete, perirete tutti allo stesso modo. Da che cosa si devono convertire? Da una scelta violenta. Questi zeloti sono violenti, che hanno giocato allo stesso gioco di Pilato. Violento l'uno, violenti gli altri. Solo che Pilato era più forte e ha vinto. Gli altri più deboli hanno perso. Ma questo accade, potremmo dire, quotidianamente, dove alla violenza si risponde con la violenza e il più forte vince. Non chi è nel giusto, il più forte vince. O il più astuto, se volete. No? Che cosa dice Gesù? Il fine non giustifica i mezzi, il bene va perseguito con mezzi buoni. Ricordate la seconda tentazione? Tutto il potere, puoi fare quello che vuoi, se ti sottometti a me. No, chi usa la violenza si sottomette alla violenza, non segue il Signore. Quindi la morte di quei Galilei, poi, non è conseguenza dei loro peccati. Ci sono forse più peccatori di altri? No. Ricordate quando i discepoli, a proposito del cieco nato, nell'Evangelo di Luca, dicono: chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché nascesse cieco? E Gesù dice: nessuno. Non è colpa né dei genitori né di un peccato che ha fatto questo. Poi, non era ancora nato, che peccato può aver fatto? Ma spesso noi, ancora oggi, abbiamo l'opinione che quello che capita è spesso conseguenza di qualcosa di male che si è fatto. È la punizione divina, no? Signore, non permettere che il violento, e allora dagli sotto, fulminalo, brucialo. Per cui una malattia, una persecuzione, una qualsiasi cosa è conseguenza di un male fatto. Non è così. Gesù smentisce la mentalità di attribuire ciò che accade agli uomini a una condanna da parte di Dio, come se gli uomini potessero piegare Dio a un loro giudizio. Il Signore non è venuto, lo ha detto Lui stesso, per giudicare, per condannare, ma per salvare. E anche il Padre opera in questo modo. Noi dobbiamo prendere coscienza che la condanna è conseguenza della nostra scelta. Noi possiamo sempre scegliere di affidarci a Dio e di essere perdonati. L'anno della misericordia che stiamo vivendo ci ricorda questo. Sempre, in ogni momento, noi possiamo rinunciare al peccato, essere perdonati e avere salvezza. Il ladrone sulla croce sta per morire. Ricordati di me, oggi sarai con me in paradiso, risponde Gesù. Quindi Gesù non formula un giudizio sulla condotta di Pilato, neanche su quella dei Galilei, ma rivolge una conversione per tutti, tutti, ma non soltanto quelli che stanno vicino a Gesù. Anche a noi oggi è rivolto questo stesso invito. Anche noi oggi dobbiamo convertirci da una visione violenta della vita, che non è secondo il progetto di Dio. Gesù è il figlio dell'uomo, non è il figlio di Davide, un titolo che Gesù non accettava volentieri. Figlio di Davide significava condottiero. Davide è l'unico re di Israele che ha vinto, ha saputo mantenere i confini. Già Salomone era un'altra cosa. Saul ci aveva provato, ma non ci era riuscito. Figlio di Davide sarebbe stato un altro che con la spada avrebbe difeso Israele, come appunto aveva fatto Davide. Ma Gesù non accetta. Rimetti la spada nel fodero, dice a Pietro, nell'orto degli ulivi. Se avessi voluto, credi che il Padre mio non mi avrebbe dato una legione di angeli? Non è questa la via di Dio. Dio opera nella debolezza, abbiamo detto, cioè nella pace, nel rispetto dell'altro, nel perdono e nell'amore del nemico. Se non no vi dico, notate la negazione di Gesù, è molto enfatica. Vi dico, no, certamente no. È un no sostenuto. E subito dopo, se non vi convertirete, in Pilato e nelle vittime è smascherato lo stesso nostro peccato. Il male sul volto dell'altro fa da specchio al nostro e ci chiama alla conversione. La parola conversione letteralmente significa cambiare l'anus, la mente, il modo di pensare. Abbiamo detto non secondo gli uomini, è bello Signore stare qui, che fortuna per te, facciamo 3 tende, ti sistemiamo noi. No, no, dice Gesù, non è così, non sapeva quello che diceva. Anche noi non sappiamo quello che diciamo e soprattutto quello che facciamo. Siamo chiamati a scegliere il bene, come ci indica l'Evangelo, la parola di Dio. Notate il congiuntivo presente del verbo, che indica una condizione continua di conversione. Non ci si converte una volta e basta. Continuamente occorre convertirci a Dio, tornare a Lui, Con facilità noi ci lasciamo distrarre, allontanare da Dio. Il diavolo, il diaballo, è il divisore, è colui che ci separa. E badate, la separazione avviene lentamente, con piccole cose, per poi scoprire un abisso tra noi e Dio. E Gesù ancora aggiunge un altro episodio, una disgrazia, una torre, e si costruiva male anche allora, anche oggi, no? Ci sono casi in cui costruzioni, o per incuria dell'uomo, o per la natura violenta, un terremoto, qualcosa, un incendio, alcune persone muoiono. Qui ben 18 sono morte. Leggetevi poi le letture patristiche. Agostino fa un interessante legame tra questi 18 e subito dopo c'è un altro episodio di una donna tenuta inferma 18 anni. Dice, come agisce Dio? Vi invito a leggerlo. I 18 che rimangono uccisi nella torre di Siloe è un episodio di cui parla soltanto Luca, ma che è verosimile, accadevano, ripeto, anche allora. Che cosa ci dice questo episodio? Che può accadere che il tempo venga meno, un qualcosa che improvviso accade. Noi lo sperimentiamo continuamente. No? Pensiamo di avere del tempo, poi ci guardiamo intorno e vediamo che alcuni non sono con noi, non hanno avuto più tempo. Ora non vuole essere una minaccia, non facciamo come quel confessore che dinanzi a un peccatore, non so se a Don Leo è capitato mai di qualcheduno, no? Che nella confessione resiste un po', e allora questo confessore disse: non ti preoccupare, sta tranquillo, riposati, no, dormici sopra, domani se sei ancora vivo ne riparliamo. Immaginate la notte che ha passato quel poveretto, no? Dio non fa così, non minaccia gli uomini, ma ricorda la necessità di un cambiamento, a cui non dobbiamo procrastinare tempo. La minaccia, dice, è incombente, ma non implacabile, come ci ricorda la parabola che il Signore racconta. Un tale aveva piantato un albero di fichi, nella sua vigna, e venne a cercarvi frutti, ma non ne trovò. Allora disse al vignaiolo: ecco, sono 3 anni che vengo a cercare frutti su quest'albero, ma non ne trovo. Taglialo dunque, perché deve sfruttare il terreno? Ma quello gli rispose: padrone, lascialo ancora quest'anno, finché gli avrò zappato intorno e avrò messo il concime. Vedremo se porterà frutti per l'avvenire, se no lo taglierai. È lineare la parabola, Vi sarà capitato anche a voi qualche volta, no? Desiderosi e non avete trovato, solo foglie. 2 anni fa avevamo un bel raccolto di fichi, ha piovuto, non abbiamo più mangiato fichi. È rimasto il desiderio. L'anno scorso ce la siamo cavata bene. Adesso siamo un po' in angoscia perché questo clima un po' troppo mite, no? Sta facendo germogliare tutto. Tranne i fichi però. I fichi ancora non hanno messo germogli. Sono quelli che solo quando è sicuro il caldo vengono fuori, Ma qui il fico è preso come elemento che non ha soltanto una valenza affettiva, ma perché a Gesù piacevano i fichi, ma perché il fico è usato spesso nella scrittura, in riferimento al popolo di Israele. Il fico è anche espressione della dolcezza della parola. Natanaele dirà, quando è chiamato da Gesù: ti ho visto quando eri sotto il fico, dice Gesù, e come lo sai? Ora non era soltanto il fico, può darsi pure, ma Natanaele è colto nell'ascolto della parola. Ma il fico è un'immagine che richiama comunque Israele, lo troviamo nei testi profetici, poi negli appunti andate a vedere Osea capitolo 9, Michea capitolo 7, Geremia capitolo 8, Abacuc eccetera. Anche la vigna è un altro richiamo a Israele, soprattutto il grande capitolo 5 di Isaia, ma la vigna e il fico ci rivelano l'attesa paziente di Dio. Leggete bene il testo. Luca racconta la parabola come incitamento alla conversione, perché dice: nel fico il padrone cerca i frutti quando ci dovrebbero essere. Ora, questo libro, vedete, si chiama Sinossi, mette in confronto i tre Vangeli, Matteo, Marco e Luca, anche Giovanni, ma Giovanni c'ha poche parabole, pochi racconti uguali ai sinottici. Ebbene, di questa pagina evangelica, quella del fico ha anche dei corrispettivi in Matteo e Marco, ma in contesti diversi, in cui cambia il senso. Luca invece insiste su un tempo in cui il fico avrebbe dovuto portare frutti. Matteo e Marco parlano di un fico che è maledetto perché è sterile, dice non porta frutti, solo foglie. Qui dice: sono 3 anni che vengo a cercare. Guardate, non 3 anni da quando è stato piantato il fico, tutti sanno che occorre aspettare, ma i 3 anni sono il tempo in cui già dà fichi, avrebbe dovuto darli. E poi il numero 3 è il tempo anche di una pienezza. Giovanni parla di Gesù e del suo ministero di 3 anni. C'è un tempo dunque che indica un ciclo completo. Dopo 3 non c'è da sperare nulla. E poi nei personaggi che possiamo riconoscere il padre, questo tale proprietario, il vignaiolo che dice lasciami zappare ancora, concimare, il figlio, e ovviamente la pianta del fico siamo noi, che coltivati da Gesù dobbiamo produrre frutti. Ma la parabola ci rivela, abbiamo detto, la paziente attesa di Dio. Perché ci ricorda Osea, egli è Dio e non un uomo. Ci sono diversi episodi della scrittura. Il profeta Osea, di cui vi ho citato soltanto un versetto, ma che forse occorre, è utile leggere qualche versetto in più. Quindi Osea, prendiamo capitolo 11, non darò sfogo al mio ardore. Qui il profeta sta parlando di un popolo duro a convertirsi. Che cosa fa Dio? Non darò sfogo all'ardore della mia ira, non tornerò a distruggere Efraim, perché sono Dio e non uomo, sono il santo in mezzo a te e non verrò da te nella mia ira. Dio promette questo. Anche noi dovremmo ricordare che l'ira è cattiva consigliera, no? Nei rapporti con gli altri non dovremmo, prima si dice conta fino a 100, calmati, rasserenati, poi, no? Rifletti e contatta l'altro. Ciò che si dice nell'ira è terribile. Ce ne pentiamo quando è tardi. In realtà non è mai tardi, però certamente il colpo l'abbiamo dato. Se ci avessimo pensato un po', forse avremmo evitato di aggredire l'altro. Ma c'è un altro episodio. Nel secondo libro di Samuele, al capitolo 24, si racconta di qualcosa che accade a Davide. Che cosa ha fatto Davide? Beh, io vi do la citazione, poi vi riassumo un po' tutto, perché credo si sta facendo anche un po' tardi. Allora, capitolo 24, almeno i versetti 10-16. Che cosa fa? Davide si sente sicuro, arrivato. Fa un censimento. Dice, voglio sapere quanti uomini validi ho nel mio regno. Sembra una cosa, no, da niente. Invece a che serve il censimento? Davide per la testa gli frulla di essere autonomo, è lui che ha difeso Israele. No, no, non è così. Davide ha perso il primato di Dio nella sua vita. È il Signore che lo ha guidato, che ha reso forte il suo braccio. Davide pensa di difendersi con il numero degli israeliti. Allora il Signore gli manda il profeta e gli dice, dopo che ha ricevuto il censimento, 800.000 uomini abili in grado di maneggiare la spada in Israele e in Giuda 500.000. 8, 5, 13.000. Ma dopo che ebbe contato il popolo, il cuore di Davide gli fece sentire il rimorso e disse al Signore: ho peccato, ti prego, togli la colpa del tuo servo, perché ho commesso una grande stoltezza. E allora Gad, il veggente di Davide, va per ordine del Signore e gli dice: ti propongo tre cose, scegline una. Vuoi che vengano 7 anni di carestia, 3 mesi di fuga davanti al nemico, 3 giorni di peste nella tua terra? Oh, non so cose belle, eh? Che cosa dice Davide? È bellissima. Davide è un grande, sia nel peccato ma anche nel pentimento. Dice: è bene cadere nelle mani di Dio che nelle mani degli uomini, perché Dio non ragiona secondo gli uomini. Infatti non sceglie 7 anni di carestia o 3 mesi in fuga davanti al nemico, sceglie i 3 giorni di peste. E che cosa accade? Che il Signore, dopo il primo giorno, si pente del male e disse all'angelo devastatore: basta, ritira la mano. Dio non porta a compimento la minaccia. Quante volte Israele è stato minacciato: se non ti converti ti accadrà questo, però se ti converti. E così accade. Dunque Dio ha comportamenti diversi dall'uomo, perché Dio è giudice di misericordia. La giustizia di Dio non è la giustizia degli uomini, dove c'è un interesse, un equilibrio, un compromesso. Noi non facciamo giustizia, neanche quando condanniamo l'altro. Volete un altro episodio? Accade sempre a Davide. Una donna di Tecoa, si trova sempre nel secondo libro di Samuele, va e gli propone un caso che poi angoscia anche Davide. Dice: io ho 2 figli, hanno litigato, uno di questi ha ucciso l'altro. Ora la legge, per giustizia, vuole uccidere anche l'altro mio figlio. Davide è nella stessa situazione. I suoi 2 figli, prima due di altri che ne aveva, no? A Salonne, ha ucciso il fratello primogenito, fratellastro in verità, ed è fuggito via. Davide sa che se ritorna deve condannarlo, ma il Signore interviene a fargli comprendere la necessità di un perdono. Così dunque, concludendo, Dio, abbiamo detto, è giudice di misericordia. E anche quando minaccia e dice: taglia quell'albero, perché sfrutta il terreno? Posso piantarci altro? Gesù interviene ricordando la misericordia, una misericordia che poi scopriremo ancora. Domenica prossima ci sarà la parabola, le parabole della misericordia ci saranno. Lascialo, dice, ancora un anno, ancora un tempo in cui la pazienza di Dio non si logora. C'è sempre tempo, la pazienza di Dio è senza limiti. Dio è certamente paziente, ma noi non possiamo programmare o fissare scadenze alla sua pazienza. La pazienza di Dio rimane, ma noi non dobbiamo cullarci. L'invito, dunque, concludendo, è appunto a non cullarci in una attesa e in un rimando. C'è tempo, c'è tempo. Ho tempo davanti a me. Non è così. Ricordatevi la parabola del ricco stolto, che è una maniera elegante per dire del ricco scemo. Letteralmente è così. Perché è scemo quel ricco? Perché pensa di avere tutto, ha avuto un buon raccolto e dice, ha riempito i suoi magazzini, goditi la vita, anima mia, dice, bevi, mangia, divertiti, hai il tempo davanti a te, ci è stolto, domani ti sarà chiesta la tua vita. E che cosa dirai? Ora, ripeto, non è terrorismo quello del Signore. Il Signore ha pazienza e ci dà tutto il tempo di cui abbiamo bisogno. Non siamo colti in flagrante, no? Quando compiamo qualcosa di grave. Il Signore ci dà il tempo di rimediare. Ci dà non la seconda occasione, la terza, la quarta, la quinta, 70 volte 7 di occasioni. Ma chiede a noi una conversione sincera. Dio ci dice non importa se tu cadi, l'importante è che tu accetti di rialzarti, di farti rialzare, e io posso rialzarti. Il Signore ci rialza sempre, così infatti noi preghiamo. Dio misericordioso, fonte di ogni bene, tu ci hai proposto al rimedio del peccato il digiuno, la preghiera, le opere di carità fraterna. Guarda a noi che riconosciamo la nostra miseria e poiché ci opprime il peso delle nostre colpe, ci sollevi la tua misericordia. Per Cristo nostro Signore. Amen.